In queste ultime domeniche, la parola del Vangelo che la Chiesa ci dona come cibo delle nostre anime sono delle parabole. Ricordiamoci quando abbiamo ascoltato la parabola degli operai dell'ultima ora, poi la parabola dei due figli. Oggi questa parabola di questo padrone della vigna che i suoi contadini e mezzadri gli ammazzano tutti i suoi inviati e infine il figlio, e domenica prossima un'altra parabola che è quella degli invitati alle nozze, dove tutti si scusano e alla festa poi spingerà ad entrare gli ultimi, i non invitati. La prima parabola era in un contesto di insegnamento di Gesù ai discepoli, quella degli operai dell'ultima ora. Era una parabola che viene premessa dal fatto che Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola e voleva formare il cuore all'amore, perché vi ricordate che alla fine di quella parabola c'era: ma sono ingiusto io o non sai amare tu? O sei invidioso tu? No, a quella parabola così difficile, perché apparentemente una giustizia umana dà ragione ai brontoloni, ma perché non c'è stato messo l'amore in quel discorso. Se gli operai dell'ultima ora avessero amato quelli se gli operai della prima ora avessero amato quelli della prima ora come una mamma ama il suo figlio, come un amico ama il suo caro amico, o il fratello il suo caro fratello, sarebbero stati contenti che anche loro avessero ricevuto quanto loro. Ma dato che mancavano d'amore, hanno costruito una giustizia per accusare Dio. E quindi c'è tutta quella giudizio su Dio che attraversa tutta la Sacra Scrittura, no? Che spesso ci dice il Signore, fa capire che, perché Dio viene accusato di essere ingiusto, questo nel Vecchio Testamento e nel Nuovo Testamento e oggi più che mai, no? Questo uomo di oggi assolutamente, no? Si sente in diritto di dire che Dio ha torto e lui ha ragione. E allora Gesù in quella parabola cercava di formare il cuore dei discepoli all'amore, perché senza amore non capisci niente. E il nostro amore è innanzitutto un amore di gratitudine, perché abbiamo ricevuto il dono della vita. No? E questa è una cosa fantastica. Voi pensate, venite dal nulla, ci pensate mai la notte di andare a letto? Io vengo dal nulla, non ho nessun diritto. Sono nato dal nulla, per vivere per sempre. Questo postula in ciascuno di noi un dovere. L'amore come dovere. No? Quando tu ti senti amato, ti senti in dovere di riamare, no? Allora se noi non amiamo Dio è perché non percepiamo il dono di grazia che abbiamo ricevuto. Siamo distratti. Non siamo consapevoli del dono di essere stati creati da Lui. E che dire poi del dono della redenzione con cui Lui ci ha redenti, no? E allora, ecco, Gesù cercava di formare il cuore dei Suoi fedeli all'amore. Queste ultime tre parabole, quella di domenica scorsa, dei due figli, quella di oggi, di questo padrone della vigna, che non viene rispettato, il figlio, il cui figlio viene ucciso, e quella di domenica prossima, sugli invitati alle nozze, invece sono parabole dirette ai sacerdoti e agli scribi, cioè quelli che, i dottori della legge, quelli che credevano, non credevano, si ritenevano, e anche giustamente, i detentori dell'autorità religiosa del popolo di Israele, dell'istituzione del popolo, del santo popolo di Dio, a cui il Signore aveva messo i sacerdoti come ufficianti le liturgie, e poi accanto ai sacerdoti c'erano questi che scribi e dottori della legge che meditavano, tutte cose buone e belle, no? Non erano cose cattive, cose buone e belle volute da Dio, ma affidate agli uomini, e voi sapete che gli uomini sono quelli che sono, no? E allora il Signore si dirige ora a loro per dire: guardate, stanno per cambiare le cose. Ci sarà un rovesciamento, uno sconvolgimento totale, perché il regno di Dio di cui adesso è affidato a voi, fra poco vi sarà tolto e sarà affidato a qualcun altro. Questo è sconvolgente. Poi Gesù non ha mezzi termini. Oggi siamo nel politicamente corretto di tutti i tipi, attento. Gesù quando parla, figli miei, domenica scorsa l'avete detto, l'avete sentito quando ha detto ai scribi: le prostitute e i pubblicani vi passeranno avanti nel regno dei cieli. Ma era come se avesse dato un pugno in faccia a chi lo ascoltava. Altro che politicamente corretto. No. Gesù era chiaro. No. Era provocatorio. Perché Gesù ama. E quando uno ama, sa anche ferire. Una mamma, un papà che ama, sanno anche far del male al figlio, male fisico, non male morale, chiaramente. No? Chi non ama non sa ferire le persone, no? Perché alla fine vuole solo coprire se stesso. No? Ma Dio ama. E quanto Lui ama, non può sopportare che la sua creatura si stupidisca. Perché il peccato, prima di tutto, è un insomma, una mente che diventa stupida. Il peccato è innanzitutto una mente che diventa stupida, sciocca. Lo vedete quello che sta succedendo oggi? C'è bisogno che vi dico io tutte le cose? Se avete un minimo di buonsenso, non sale in zucca, tutte le cose che fino a 50 anni fa erano, come si dice, evidenza di buon senso, oggi sono state tutte capovolte, ma tutte capovolte per un istupidamento della mente dell'uomo, perché, lo dice San Tommaso, il peccato consumato e il peccato reiterato provoca nella mente dell'uomo un restringimento della capacità filosofica. Cioè la nostra mente c'è una capacità tecnica di capire le cose, come funzionano, questo non gli succede, questo, anzi questo il peccato non lo tocca, ma la capacità di ragionare sui valori, la capacità di ragionare su ciò che è bene e su ciò che è male, la capacità di ragionare sulla propria vita, sul senso, sul significato, questa viene completamente offuscata. E diceva San Gregorio Magno, l'uomo diventa, quando si dona al peccato, diventa come un soldato. A quei tempi la guerra si faceva con gli scontri frontali, no? C'erano le falangi, le cose, e avevano tutte le corazze davanti, nessuno si metteva una corazza dietro perché i colpi arrivavano davanti, no? C'è come un soldato che va alla guerra e si mette la corazza al contrario, c'è un cretino, dice San Gregorio, c'è uno che ha perso il senso della ragione, no? E il peccato provoca propriamente. Allora Dio che è amore ma che è anche intelligenza purissima, vedendo l'uomo che finisce, lo vuole scuotere, lo vuole provocare, no? E Gesù vuole provocare questi farisei che erano così legati alla legge che non capivano più niente, no? Facevano della legge il piedistallo della loro autorità, non erano loro al servizio della legge, no? Ma si servivano della legge per opprimere gli altri. Quando Gesù dirà quella parola: misericordia io voglio e non sacrificio, no? Misericordia io voglio e non sacrificio, che sono parole di un profeta, mi pare che era Osea, che aveva detto questa frase. Noi bisogna stare attenti che la capiamo bene, perché oggi con la mentalità che c'è, dice misericordia io voglio e non voglio sacrificio, allora Signore non vuole che tu fai sacrifici, cioè che fai penitenze, che fai niente, vuole solo la misericordia. Oh, no? I sacrifici nel Vecchio Testamento erano le sacre liturgie erano tutte fatte di sacrifici. Quindi Gesù gli sta dicendo: guardate che io non me ne so che fare delle vostre preghiere pubbliche, se manca l'osservanza alla legge, se manca la giustizia, se manca l'amore. Questo voleva dire. E poiché è mancato la giustizia, l'amore e tutto il resto, il Signore gli sta dicendo: guardate che fra poco vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato ad altri. E si serve di queste parabole in cui, vedete che chiede proprio a loro la conclusione, sia nella parabola dei due figli, chiede: ma quale dei due figli ha fatto la volontà di Dio? Sia in questa parabola chiede proprio a loro Che cosa farà il padrone della messa? E forse anche domenica prossima, anche lo stesso, farà qualche domanda, questo non mi ricordo. Comunque Gesù chiede proprio a loro, cioè, ma chi, che cosa farà il padrone a questi vignaioli? E loro gli dicono, vi farà morire miseramente, darà in affitto la vigna. Vedete come sanno fare bene. Una delle cose che a me mi fa morire dalle risate, no? Risate, insomma, io dico risate, però insomma c'è da piangere, non c'è da ridere, no? Con i giovani. I giovani sanno applicare il Vangelo, ma non solo i giovani. Non solo i giovani. Anche gli anziani che sono più ipocriti dei giovani. Sanno applicare il Vangelo in un modo perfetto a te. A te lo sanno applicare in un modo perfetto. Ma su di loro no. No. E allora Gesù gli fa applicare, ecco, gli oggettivizza questo e gli dice, gli farà morire e consegna, dice, esatto, quello che Dio farà a voi. Gli sarà venuto un infarto come minimo, no? Dopo quella delle pubblicane e prostitute, adesso questa, poi domenica prossima quell'altra. E questo per dire che ci sarà questo cambiamento. Dal Vecchio al Nuovo Testamento. Il Regno di Dio sarà dato a una nuova autorità che nascerà dal cuore di Cristo trafitto, da quella Chiesa che vive delle sorgenti della salvezza, che è quel sangue e quell'acqua che è uscito dal suo cuore squarciato. E ci sarà un cambiamento totale, una nuova ed eterna alleanza. È triste vedere come, non dico la totalità, perché sarebbe la quasi totalità, perché no, ma dico che tantissimi cristiani vivono ancora un cristianesimo che è tutto vecchia alleanza, vecchia alleanza. C'è un cristianesimo formale di ho fatto questo, sono andato a messa, ho fatto questa candela, ho fatto questa processione, ho fatto questo, questo. Hanno pagato le tasse come le decime del vecchio, do la mia elemosina, sto a posto, mentre è tutto diverso, non è una religione dove si adora qualcuno con un culto esteriore che è fatto di preghiere che si rivolgono, che è fatto di offerte, che è fatto, è tutto diverso, non è più come il Vecchio Testamento. Nel Vecchio Testamento quello che era importante era che la persona non si presentasse davanti a Dio a mani vuote, doveva portare qualcosa. Se portava le mani vuote veniva, ecco, doveva portare qualcosa. Oggi è tutto diverso, talmente diverso che oggi se non hai le mani vuote non puoi accogliere il dono di Dio. Quindi c'è tutto un cambiamento di mentalità, di passare dal Vecchio Testamento al Nuovo Testamento. E speriamo che durante il cammino di questi esercizi, che in un certo senso sono anche esercizi, di questi ritiri domenicali, in cui noi prenderemo spunto innanzitutto dalla parola di Dio che la Chiesa ci dà come cibo, possiamo approfondire meglio, renderci consapevoli di questo passaggio dal Vecchio al Nuovo Testamento, che è un passaggio nell'interiorità, nell'interiorità. No. E come San Paolo ci dice nella seconda lettura, quando ci dice, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Non dice delle vostre azioni, no. Fate questo, fate quest'altro, ma c'è un richiamo all'interiorità, perché nell'interiorità possiamo scoprire, comprendere quell'amore che Dio ci ha donato, ciò che si riconduce a questo amore e ciò che invece mi allontana da questo amore, non me lo fa riconoscere questo amore. Il dramma di Dio qual è? Lo vedremo nella seconda parte del nostro ritiro, no? Che lui è un amore non amato. Nel Vecchio Testamento si presenta come questa, quando Gesù ci parla di questo padrone della vigna, non è che si inventa una parabola, è tutto un filone del Vecchio Testamento dove Dio dice: ho una vigna, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, come abbiamo ascoltato nel Salmo, no? Questo Dio che si paragona a un padrone di una vigna. Io capisco bene questa parabola, forse voi no, non lo so. Perché la capisco bene? Perché avevo circa 22 anni e andai in vacanza, tornai a Enna, dove c'avevo i miei amici, e un giorno eravamo in campagna, adesso non è più campagna, anche lì tutto, a casa di un mio amico Paolo, e c'era suo nonno. In questa campagna, vicino alla villetta, c'era una vigna, ma una vigna piccola, sarà stata grande quanto questa aula, ma era ben circondata dal come si chiama? No, il filo spinato. L'esercizio di rete, una rete metallica, bella, tutto pulito. Le viti erano alte, tutte bene in fila, tutto pulito. Era veramente uno spettacolo, una vigna che era deliziosa. Sto vecchietto col cappello in testa e la zappetta, non so, avrà avuto più di 80 anni, no? E io me lo guardavo, avevo 22 anni. Me lo guardavo perché dovevate vederlo come lavorava quella vigna. Tu vedevi che c'era amore, ma proprio un amore grande, no? La zappetta, poi puliva questo. E a me mi è rimasto impresso sempre questo vecchietto con questo cappello che cura la sua vigna, ma non per il fatto, perché fui colpito dall'amore. E penso che il Signore abbia voluto, cogliendo questo amore naturale che l'uomo ha per la sua vigna, per le sue cose, per il suo giardino, per le sue piante, no? Questo amore con cui le cura, per dire: guardate che la mia vigna curata siete voi, no? La mia vigna, avete sentito nella prima lettura, la mia vigna prediletta siete voi, no? E perché io ho fatto tanto per voi, invece di avere uva buona c'ho uva bastarda, dirà Geremia, uva bastarda, perché? Uva selvatica. E poi l'altra immagine che ci dà nel Vecchio Testamento di quest'amore non ricambiato è quella del padre, no? Quella del padre. Cioè io sono come un papà che vi prende e vi porta la guancia, dirà con Osea, no? Ma voi non avete riconosciuto il mio amore, non avete riconosciuto il mio amore. E poi l'altra immagine stupenda che c'è nel Vecchio Testamento di Dio è che è lo sposo. Ma lo sposo di chi? Di una donna adultera. C'è qualcosa di peggio per un uomo che avere una moglie che lo tradisce? Dio si paragona a questo. Ma, cosa che un uomo normalmente non fa, e soprattutto a quei tempi non avrebbe fatto, no, se la riprende. E gli ridona dignità, verginità e tutto. Questo è il Dio del Vecchio Testamento che cerca piano piano di farsi conoscere e che ci conduce pedagogicamente al Nuovo Testamento, alla pienezza dei tempi, dove tutto viene a essere incarnato in Cristo. In Cristo. Che vuole condurci a questo cambiamento, che non è semplicemente un cambiamento di una istituzione dove le cose vanno poi come andavano prima, cambiano l'autorità, ma cambia tutto. Cambia soprattutto dall'esteriorità all'interiorità, perché avviene una cosa che i profeti avevano profetizzato e che con Cristo la sua Pasqua si realizzerà, che ci sarà dato uno spirito nuovo che ci farà vivere di una vita nuova. E durante questi ritiri cercheremo di approfondire che cosa significa ricevere questo spirito che non è il nostro, ma diventa il nostro, per dono del Padre e del Figlio. Riceviamo il dono dello Spirito, che ci fa creature nuove e ci fa vivere una vita nuova, non nostra. Non che mi viene da mamma e papà, ma che mi viene dal cuore aperto di Cristo. Al punto che San Paolo potrà dire, non perché è arrivato al culmine di un'esperienza mistica, ma semplicemente perché è battezzato, potrà dire, non sono io più che vivo, ma è Gesù che vive in me. Allora chiediamo alla Vergine Maria, che più di ogni altro ha capito questo cambiamento, perché in lei si è realizzato con l'incarnazione del Figlio del Padre, dell'Eterno Padre in lei, che lei ci aiuti a entrare nel mistero pasquale di Cristo, nel mistero nel quale siamo coinvolti ciascuno di noi avendo ricevuto il suo Spirito, perché possiamo vivere questa nuova dimensione della nuova ed eterna alleanza del suo amore. Amen.
Amen.